sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze e BCL News di Palermo, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
Domenica 18 dicembre, benvenuti, bentrovati. E dopo le note della sigla di apertura di Obiettivo di X, di Spazio Obiettivo di X, diamo il benvenuto anche a Graziano Braga. Io sono Roberto Vacca. Ciao Graziano, bentrovato.
Ciao Roberto, buona domenica come al solito anche a tutti gli ascoltatori.
Ci avviciniamo ormai velocemente al Natale e comunque ci fa sempre molto piacere che le nostre trasmissioni sono ancora sempre molto seguite e speriamo anche nelle prossime settimane, perché insomma abbiamo diverse interviste molto carine che vogliamo proporvi. Graziano, io direi cominciamo subito con uno sguardo rapido su quello che è successo nel corso della settimana, in particolare sulla pagina Facebook di Obiettivo di X, ma anche eventualmente delle notizie che vuoi condividere con i nostri ascoltatori.
Certo Roberto, io vorrei innanzitutto ringraziare la rivista Radio Kit che appone il nostro logo all'interno della rivista, come sempre noi citiamo loro, loro citano noi, uno scambio tra amici, come si suol dire. Poi un'altra cosa che va detta è che il 12 dicembre ricorreva l'anniversario dell'invio del messaggio di Marconi attraverso l'oceano.
Come già detto molte volte, certo.
Come va detto molte volte, invece di ricordarlo si demolisce tutto, compreso le postazioni di onde medie. Purtroppo è certo che nei primi 15 giorni dell'anno nuovo verranno abbattute le torri di Siziliana. Questa è una cosa veramente deplorevole. Io spero sempre in un miracolo, ma mi sa che ormai siamo fuori tempo massimo. Invece vorrei anche ricordare, come ho già fatto le volte precedenti, che il 24 dicembre di mattina ci sarà il solito trasmettitore Alexanderson, quell'alternatore da 200 kW che trasmette il messaggio in CW-SAQ a 17.2 kHz. È un ascolto non difficilissimo, ma comunque richiede l'utilizzo perlomeno della scheda audio del PC e di un software che si può scaricare da internet, e poi l'antenna, che è sempre un po' il nostro tallone d'Achille. Io consiglio sempre di utilizzare uno spezzone di filo o chiuso o aperto, bisogna fare un po' di prove. Una cosa che abbiamo notato in questa settimana è che sulla frequenza in onde medie di 1602 kHz ci sono stati dei test. Non so esattamente di che cosa si tratta e se sono cose che avranno un seguito. Comunque il fatto che anche in onde medie ogni tanto si riscontrino dei segnali di questo tipo fa ben sperare che magari qualche emittente nuova si aggiunga a quelle che già ci sono. Io difatti ascolto sempre con piacere il canale Power 927 in onde medie, perché oltretutto fa dei programmi alla serale in diretta con della buonissima musica di quando ero più giovane, quindi l'ascolto volentieri. È un tuffo nel passato. La sera comunque si ricevono veramente tantissime stazioni in onde medie, molte delle quali purtroppo sono sovrapposte, cioè solo sulla stessa frequenza. Per poterle discriminare bisognerebbe poter utilizzare un'antenna direttiva, una loop esterna o comunque un'antenna magnetica esterna, in modo da poterla ruotare, sperando di districarsi un po' da tutte queste sovrapposizioni. Anche qua ci sono delle prove da fare. Io stesso sto realizzando, non so quando lo finirò perché gli impegni sono veramente tanti, un'antenna magnetica direttiva in modo da poterla girare nord-sud o est-ovest, proprio per migliorare questo tipo di ascolti. Oggi, che è domenica 18 dicembre, la FRS Holland, anche quest'anno, come nella sua tradizione, farà la solita trasmissione nel periodo natalizio. È iniziato stamattina alle 8.52 UTC finirà alle 13.30 UTC, le frequenze sono 7007, 93.35 che potrebbe anche essere 93.00 e 61.85, ripeto 7 mega e 700, 9 mega 335 oppure 9 mega 300 e 6 mega 185. Gli orari sono dalle 8.52 alle 13.30 UTC, quindi alla fine della nostra trasmissione potete provare a fare questo ascolto. Credo che la frequenza dei 9.335, vista l'orario, sia sicuramente quella più adatta. Prima di procedere con altre cose di Facebook, io vedrei se ci sono delle email da leggere.
Allora, guarda, abbiamo ricevuto diverse mail come di consueto e io ringrazio e saluto veramente tutti coloro che ci mandano i rapporti di ascolto alla nostra mail ufficiale, che lo ricordo è awr@hopemedia.it. Però ecco, vorrei almeno citare due delle lettere che abbiamo ricevuto, delle mail. Intanto quella di Giovanni Lorenzi, che commenta l'intervista alla radioascoltatrice Barbara, la radioascoltatrice romana. Penso che tutti gli appassionati della radio abbiano il desiderio che il loro hobby sia condiviso dalla propria compagna, moglie o fidanzata. Purtroppo non sempre si verifica questa idilliaca situazione, anzi a volte nascono delle incomprensioni. Che dire, Giovanni, è la vita questa, dai, e quindi bisogna anche accettare. Allora, invece, sempre per quanto riguarda Barbara, che evidentemente ha suscitato molta curiosità e interesse, ci scrive da Palermo Mimmo Radosta: ammirevole esempio di passionaria della radio e del radioascolto in campo femminile, ma non solo. Notevole anche la disanima delle motivazioni che inducono i radioamatori ad appassionarsi così intensamente, consapevoli dell'utilità che rivestono le comunicazioni radioamatoriali nelle situazioni emergenziali, quando viene a mancare ogni altra alternativa. Così è nei terremoti, che spesso rendono inutilizzabili le reti dei cellulari, ma in cui le comunicazioni possono essere assicurate soltanto dalle risce trasmittenti dei radioamatori, che generalmente sono autosufficienti. E non solo nei terremoti, l'utile intervento dei radioamatori si manifesta in altre occasioni. Nei casi di emergenze, durante la navigazione marittima aerea, la radio è addirittura indispensabile. È stato infatti l'unico mezzo che ha consentito di salvare vite umane in diverse circostanze. E poi Mimmo conclude: queste esperienze emozionano profondamente e lasciano orgoglioso segno indelebile nel cuore di chi viene casualmente a trovarsi in queste imprevedibili circostanze. Allora, poi la lettera continua, ma noi ci fermiamo qui anche per motivi di tempo. Grazie Mimmo per averci scritto. Naturalmente tutti coloro che ci mandano i rapporti di ascolto ricevono una conferma con una QSL virtuale via mail. Invece vorrei anche ricordare che potete mandarci le vostre lettere cartacee e noi possiamo ricambiare con una QSL cartacea, però per fare questo bisogna che alleghiate anche i francobolli necessari per la risposta. Graziano, io mi fermerei qui e ti restituisco la parola.
Certo, io vorrei ritornare un po' al mondo Facebook del nostro spazio. Siamo arrivati praticamente a circa 1950 iscritti, con veramente molte interazioni. I filmati sono tantissimi, anche non solo dell'ascolto domenicale, magari sono radio che vengono fatte prima, vengono fatte vedere e ascoltate prima e poi vengono riproposte con le stesse radio, filmati del nostro ascolto. Tra tutte queste persone, che purtroppo non è possibile citare tutti perché
ci vorrebbero delle ore,
verrebbe una lista enorme, io mi limito a parlare di quelli che mi hanno più colpito, ma senza voler fare una discriminazione, certo, per l'amor del cielo. Difatti questa settimana la prima cosa che mi ha colpito è il solito Riccardo Laffi, che ha superato se stesso pubblicando un autocostruito in versione natalizia, realizzata con una valvola molto particolare, la VT191, non semplice come valvola da usare in un supergenerativo, perché è molto critica, è una valvola che è fatta per tutt'altro tipo di attività. Consiglio di vederlo perché è veramente carino e è riuscito ad ottenere dei risultati molto interessanti con una valvola poco adatta.
Proposito di questo, tu mi hai mandato l'altro giorno anche un altro filmato.
No, ti ho mandato proprio questo io.
Ah, ecco, ma c'era anche quello del telefono però.
Telefono te l'avevo mandato la volta precedente.
Ecco, ma diciamo che sono cose eccezionali, cioè uno gira la tastiera e in questa maniera, anziché telefonare, si sintonizza la frequenza. Insomma, una cosa incredibile.
Voi toscani siete sempre molto fantasiosi.
No, ma lui in particolare, dobbiamo dirlo, insomma. Un motivo veramente per cui vale la pena visitare, non solamente questo, ma insomma, è per visitare dunque la pagina Facebook di Obiettivo di X.
Certo. Poi c'era in questa settimana anche il Marco Baldix Baldizzone che ha fatto una sfida tra due radio, una Eurofon Professional 2 e una Philips Antoinette identica alla mia. Naturalmente io facevo il tifo per la Philips perché sono di parte. Ha fatto una sfida nel senso di verificare con quale delle due si riceveva meglio. Poi va detto che domenica c'è stato un mercatino a Sale. Sale è un paesino vicino a Tortone in provincia di Alessandria, dove il Mossino ha avuto l'incontro con il mio amico i due IKE, dell'omonimo canale i due IKE, dove erano in ascolto su una radio e si sono fotografati loro due con nello sfondo la foto di Roberto Scaglione che Mossino porta sempre con sé, e quindi c'è anche un qualcosa di malinconico ma di piacevole da ricordare. Dopodiché c'era IV3 ANH Paolo Zamparo che ha effettuato l'ascolto con numerosi ricevitori in contemporanea. E tra tutti questi, quello che mi ha colpito e che mi piace particolarmente è il Walkie Johnson VJ8711, che è un prodotto molto particolare. Il nostro amico Giorgio Brovida, tra le sue centinaia di radio, aveva proposto l'ascolto con una Marconi, un modello che non conosco, tra l'altro, deve essere abbastanza raro. Naturalmente tirato a nuovo, perfetta, con un ascolto veramente piacevole. C'era anche Fabrizio Poggio che ha rispolverato la ricezione con un AOR 7030, un ricevitore abbastanza bello per fare radioascolto, era un po' che non ne vedevo in giro, devo dire che è un ottimo prodotto, ai tempi era ai vertici della sua categoria. C'era anche il Federico Bartolotta che ha proposto un ascolto con una radio molto abbozzata, un telaio d'alluminio con sopra un pentodo PCF 80, una rigenerativa molto ancora da terminare, però che comunque si riceveva molto bene, e io quando vedo queste cose qua rimango colpito perché dico, caspita, ci sono persone che veramente dedicano tempo per fare queste cose e è veramente piacevole. C'era anche Raffaele Costa Squilli che ha proposto il link dell'antenna loop che ha utilizzato la settimana scorsa, che io avevo citato perché è un'antenna piccolina da poter usare in casa, che potrebbe essere una soluzione. Quindi trovate il link e nel suo spazio della pagina Facebook si riesce ad accedere a tutte le caratteristiche di questa antenna, tutto sommato molto modesta ma interessanti. Poi c'era il Dimitri Breoni che aveva una radio da spalla, quelle famose radio di rapper, che nella sua versione, la JVC RCML 70 Victor, aveva anche le onde corte, quindi ha utilizzato questa radio per uno scopo completamente diverso da quello per cui era stata creata. Alfredo De Cristofaro con un ricevitore mondiale, il Kyoto KTR 1770 del 1970, era un ricevitore molto, anche questo molto piacevole, inarrivabile quando era sul mercato, che ero ragazzino io, quindi mi colpiscono molto queste radio portatili molto sofisticate. Anche Dennis IV3 PGQ era in ascolto con un ricevitore JRC. Io quando vedo JRC non posso fare meno di non ricordare il Dario Monferrini, che lui era un estimatore del ricevitore JRC, ne parla diverse volte nelle sue interviste. Poi c'era il Davide Barlow Waldley proponeva diversi ascolti natalizi con diverse radio vicino a una tastiera Casio. Io quando vedo Casio ricordo che per un po' di tempo ho lavorato in un'azienda che si chiamava CD Videosuono, che importava e distribuiva questo tipo di prodotti, ed è stata una parentesi piacevole nel mondo della musica, che è durata troppo poco, però comunque era stato molto piacevole. Finalmente Vincenzo Petraro ripropone dopo un po' di tempo un ascolto con i suoi ricevitori autocostruiti, che sono molto sofisticati, dove, come ho già detto più volte, è quasi più bello lo schema che disegna della realizzazione. Comunque aveva un Alien 51 fatto da lui, gli ha dato questo nome, ma è un ricevitore molto interessante, un po' più sofisticato di quello che normalmente si vede e quindi degno di nota. Poi vorrei salutare i nostri nuovi amici del Freelink Nazionale che inviano un grandissimo ringraziamento per averli ricordati la settimana scorsa. Continuano a condividere le sperimentazioni che fanno e ci ricevono solitamente con un ICOM PCR 1000, che è un ricevitore che si collega al computer. Poi per ultimo vorrei ricordare IT9 TAP che ci ascoltava con una radio militare, un BC312 e il suo altoparlante, e diceva che il segnale era ottimo e molto piacevole. Io mi fermerei qui anche perché poi dobbiamo parlare con gli amici dello IOTA.
Annunciamo subito che si tratta di due giovani che tra poco avremo sulle nostre frequenze. Noi ci teniamo a dare spazio soprattutto ai giovani, vero Graziano?
Sì, sono il nostro futuro ed è giusto cercare di entrare in sintonia con loro.
E allora abbiamo subito con noi Amelia e Luca, che fanno parte del progetto IOTA, che sta per Youngsters on the Air, un progetto rivolto ai radioamatori con età inferiore ai 26 anni e naturalmente a tutti i giovani interessati al radiantismo. Amelia abita a Prato e Luca che sta a Verona in questo momento. Buongiorno, buona domenica, grazie per essere con noi quest'oggi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Vedo sul sito che IOTA è un programma della IARU Regione 1 e delle associazioni nazionali che la compongono. ARI, l'Associazione Radioamatori Italiani, attraverso il gruppo IOTA Italia, promuove e organizza attività che coinvolgano i più giovani nel mondo radioamatoriale. Però, ecco, io vorrei sapere da voi, direttamente interessati a questa cosa, in che cosa consiste questo IOTA, questo Youngsters on the Air? Cosa fate di bello?
Direi che più o meno il progetto è quello di fare in modo che la comunità radioamatoriale continui ad andare avanti, quindi coinvolgere ragazzi un po' da ovunque, principalmente magari scuole, piuttosto che scout, piuttosto che anche semplici amici, conoscenti o anche parenti e così via, per far capire a tutti quanto il mondo della radio non sia solo una cosa da persone che stanno lontane, chiuse in una stanza, in un angolino buio, con un tasto in mano, ma ci sia anche modo di socializzare, di conoscere tante persone e di cogliere insomma questi lati positivi della radio, quindi tutti gli aspetti sociali del mondo della radio e soprattutto anche attività non necessariamente dentro casa, quindi anche attività all'esterno, quindi possono essere camp, piuttosto che ne so, RDF, quindi attività simile orienteering e così via.
Amelia, quanto ti ritrovi in questa descrizione che ha fatto Luca? Insomma, sei riuscita effettivamente a coinvolgere, non so, per esempio nelle scuole qualche ragazzo su questi temi?
Allora, sicuramente posso dire che a chiunque si parli di radiantismo subito si illuminano gli occhi, perché ovviamente parlare di connessioni con gente da tutt'altra parte del mondo utilizzando una semplice radiolina e un pezzo di cavo elettrico più o meno lungo sicuramente affascina in molti, anche perché essendo abituati oggi alle nuove tecnologie, agli smartphone eccetera eccetera, in cui basta un click e si fa tutto, sono un po' stati dimenticati questi vecchi metodi che venivano usati.
Ecco, e questo paradossalmente, anziché essere uno svantaggio, cioè la concorrenza per esempio di internet, ai ragazzi piace l'idea di comunicare attraverso la radio?
Sì, perché è assolutamente affascinante per un ragazzo, è una cosa mai vista, cioè mentre magari nella generazione precedente si aveva in contemporanea entrambe le realtà e quindi magari una, ovvero quella vecchia della radio, poteva essere un pochino più banale per le altre generazioni precedenti, per noi è quasi un fascino nuovo, perché è una cosa che non è mai stata vista e provata.
Senti, quindi, so che non è una domanda molto carina, ma ci puoi dire la tua età? E anche quello di Luca naturalmente ci interessa, giusto per capire in che fascia di età dobbiamo inserirvi.
Io ho 19 anni e sono entrata nel gruppo IOTA quando ne avevo 13.
Quando ne avevi 13 addirittura?
Eh sì.
Ma pensa un po'. E Luca invece?
Io invece ne ho 26 appena compiuti e quindi ormai sono quasi il tramonto, diciamo, dell'attività IOTA.
Sì, ho capito, quindi il tramonto psicofisico, no, non è vero naturalmente. Senti, ma ecco, come si fa ad arrivare nelle scuole? Come si entra in questi mondi che, insomma, effettivamente sembrano orientati a tutt'altro, ecco?
Allora, le strade sono tante, nel senso che a volte è un semplice passaparola, quindi magari rimani in contatto magari con un professore, piuttosto che un qualcuno che ha sentito parlare, che ha visto qualche attività, qualche pubblicità su un social, così, e principalmente sono proprio anche proprio professori e presidi che si interessano e che hanno che vedono, la vedono come opzione anche per insegnare cose nuove, perché comunque si, è inutile negare che si lega molto al mondo della fisica piuttosto che della matematica o di mille altri aspetti a seconda di dove una persona vuole trovare un collegamento.
Ma riuscite a fare delle dimostrazioni anche in classe di questi collegamenti, oppure insomma sono più aspetti teorici che vengono illustrati?
No, si fanno assolutamente anche attività pratiche, in particolare proprio questo mese, che è quello che noi chiamiamo il December Youth Month, ovvero il mese in cui promuoviamo questa attività in radio da parte dei giovani, e siamo adesso proprio in questi giorni impegnati anche in alcune scuole, tra cui una di Padova, in cui si portiamo attrezzature, quindi con anche la disponibilità ovviamente di professori, dei presidi e anche di altri collaboratori, amici e quant'altro. Si portano proprio radio e antenne in prima persona nelle scuole, si monta una stazione radio, grande o piccola che sia, l'importante comunque è far capire ovviamente il concetto, far capire di cosa stiamo parlando, e quindi dopo una piccola introduzione tecnica su che cos'è quella scatola parlante e perché c'è un filo appeso al balcone, ci si siede effettivamente accanto con i ragazzi e quindi si prova, si fa un collegamento con un'altra persona, gli si fa capire come faccio a sapere e perché che l'altra persona magari trasmette dall'Inghilterra piuttosto che dall'America, quindi il discorso dei nominativi, delle coleria e così via, e lì inizia insomma tutta questo interesse e da lì poi partono le domande.
Allora io faccio un'altra domanda ad Amelia, poi do la parola a Graziano che sicuramente anche lui ha delle domande da porvi. Amelia, quale reazione c'è stata dei tuoi genitori? Cioè praticamente avevi appena smesso di giocare con le bambole e a un certo punto ti vedono con cavi e antenna, non sono rimasti perplessi? Così, giusto per farci i fatti tuoi, ecco.
Allora, diciamo che io sono stata un po' aiutata, nel senso che sono figlia d'arte, anche mio papà era animatore.
Ecco, ok, abbiamo
quindi
svelato.
Lui è stato un po' meno stupito.
Sì.
Certo è che non si aspettava assolutamente che anche sua figlia avrebbe poi ereditato questa passione.
Certo.
Anche perché sono stata io in prima persona a spingere, a dirgli, oh, ma anche io voglio fare come voi, anche io voglio trasmettere, anche io voglio fare cose. Lui, quasi sperando di farmi desistere, mi disse, ah, ma devi superare un esame per fare queste cose, non è banale. E io mi misi sotto e feci praticamente da sola.
Accidenti. Allora, Graziano.
Bisogna, secondo me, aggiungere un particolare, che l'esame da radiomotore può essere fatto al compimento del 16° anno d'età. Quindi Amelia si è avvicinata a questo mondo senza avere la patente da radioamatore. Questo vuol dire che ci si può avvicinare a questo mondo non necessariamente avendo già sostenuto l'esame, magari anche con un interesse iniziale che poi chiaramente scaturirà in quello che è l'attività e cose di questo tipo. Le sezioni ARI di cui io faccio parte, io per esempio faccio parte della sezione ARI Broni Stradella, sono socio ARI da 30 anni circa e penso che anche Luca e Amelia, sono quasi certo che lo siano, anche perché Amelia mi pare che in questa associazione abbia un incarico abbastanza importante, malgrado la sua giovane età. Correggimi se sbaglio, Amelia.
Sì, io sono da quest'anno, proprio fresca di nomina, manager dell'ARI Radio Club e aiuto un po' su quelle che sono le attività IOTA. E poi, perdonami, permettermi di correggerti, perché effettivamente l'esame per radioamatore può essere sostenuto a qualunque età, è poi in verità il nominativo che viene assegnato dopo sedicesimo anno di età.
Ho capito.
È vero, perché io stesso ho fatto l'esame a 15 anni e ho avuto il nominativo al compimento del 16° anno. Sono stato un po' superficiale, non sono andato nel dettaglio, ma hai perfettamente ragione, Amelia. Tra l'altro il fatto di divulgare tra i giovani come fate voi al mio massimo supporto, sono contentissimo che lo facciate, anche perché a me sta molto a cuore che i giovani si avvicinino a questo mondo dove spesso non è così naturale. Una cosa che io ricordo quando ero ragazzo io, che c'erano nelle sezioni ARI dei gruppi chiusi, qualcuno che era solo per i contest, qualcuno solo per il CW, qualcuno non voleva parlare di ponti radio, oggi c'è l'FT8, ci sono moltissimi modi per comunicare, quindi sicuramente tra giovani si riesce a rompere questi scatolamenti di gruppi e mescolarsi meglio e divulgare, poi insomma quello che è la radio per tutti, sia che si faccia attività satellite, sia che si facciano DX. Certo che andare in giro in portatile è molto bello, perché oltre a vivere all'aria aperta si fa attività magari in QRP per i monti, e effettivamente è bello promuovere queste cose per i giovani.
Tra l'altro Luca accennava al fatto che anche lo scautismo è uno strumento interessante per divulgare appunto le attività dei radioamatori. È così,
sì,
Luca?
Esatto. Perché più che altro perché ci sono molti aspetti che sono già in comune, nel senso che i ragazzi scout tendenzialmente sono già abituati a stare all'aria aperta, anche a guardarsi attorno, ad essere incuriositi da tutto ciò che li circonda, e quindi ci sono molti aspetti. Qui ad esempio vi nominavo prima quello, la RDF, che sarebbe la ricerca, insomma, di un trasmettitore nascosto sfruttandolo, utilizzando la radio per localizzarlo, quindi con antenne direttive trovarne lo scopo. Questa attività si innesta molto bene con l'attività di orienteering che fanno gli scout. Quindi, visto che loro hanno già le competenze magari di un particolare territorio, sanno magari leggere particolarmente bene delle mappe, hanno esperienza all'aria aperta, ben volentieri ci si lega, si riesce anche a fare dei gruppi abbinati, misti radioamatori, misti scout, e quindi si unisce il meglio, insomma, dei due mondi e lo scopo è di divertirsi insieme alla fine.
Ecco, a proposito di X, io immagino, ma correggetemi se sbaglio, quando voi andate nelle scuole o per esempio presso gruppi scout, immagino che una delle prime domande sia: ma che tipo di collegamento avete fatto? Dove è possibile arrivare? È così? Quali sono le domande che i ragazzi pongono?
Allora, sì, di solito la domanda è: ma quanto lontano arrivi?
Appunto.
E quindi poi devi un po' spiegargli il concetto delle lunghezze d'onda, delle antenne, dello scopo, insomma, di quanto tu lontano vuoi arrivare in realtà, che non è che la radiofrequenza da sola arriva dall'altra parte del mondo. E quindi poi in base un po' all'età, in base un po' alle conoscenze che ha la persona con cui ti trovi davanti, poi inizia ad approfondire più o meno.
Immagino quindi che facciate magari anche degli esempi personali di attività che avete, insomma, realizzato.
Esatto. Quindi, ad esempio, proprio sfruttando il fatto di Sembri Otamò, come dicevo prima, magari si fa l'esempio della radio VHF, che quindi ha pochi chilometri, diciamo, di copertura, e quindi magari l'equivalente civile potrebbe essere la radio PMR, che utilizzano quindi magari in montagna, piuttosto che in qualsiasi attività outdoor. E invece il fatto di mettere su una vera e propria stazione HF, che è quella che di solito proviamo a fare, insomma, quando si fanno le attività, e far vedere che con un'antenna diversa, con una radio diversa, si fa tutto il giro del mondo. E fargli ascoltare, a volte anche solo in prima persona, e sentire quindi con le loro orecchie il fatto che ci sia una persona che parla un'altra lingua, e poi magari andare a cercare il suo nome su internet e fargli vedere che si trova a, che ne so, 10 ore di aereo di distanza, è sicuramente molto affascinante.
Certo. Senti Amelia, una domanda un po' cattiva. Qualcuno potrebbe dire che il vostro hobby, l'hobby insomma dei radioamatori, è un hobby un po', come dire, di classe, cioè occorre avere diversi soldini da parte. E quanto è vero una critica del genere?
Sinceramente mi verrebbe da dirti: dipende da quanto sei pratico col saldatore.
Ecco.
Perché in verità gran parte del lavoro lo fa l'antenna, e un'antenna se la possono permettere e costruire chiunque, basta avere un po' di praticità e un po' di interesse nell'imparare. Quindi secondo me non è assolutamente vero, noi siamo molto inclusivi sotto quell'aspetto, anzi il fai da te va molto molto di moda tra i radioamatori.
Anche fra le radioamatrici, tra virgolette?
Certo.
Ok, va bene, allora guarda, io darei la parola a Graziano per concludere questa intervista.
Concordo con Amelia che non è una questione di soldi, ma è una questione di passione, come in tutte le cose, e soprattutto anche è un po' come per noi che facciamo nostra attività di radioascolto, dove non è necessario comprare un ricevitore da 10.000 euro, quando vediamo che ci sono persone come Riccardo Laffi, che con un materiale di assoluto recupero costruisce cose carine da vedere con prestazioni interessanti. Il radioascolto comunque è un po' l'anticamera del radioamatore, molti appassionati di radioascolto diventano radioamatori, come è vero anche il contrario, perché molti radioamatori magari non possono più avere la possibilità di andare in giro e la postazione fissa limitativa, e quindi ci sono questi limiti qua. Io volevo innanzitutto ringraziare sia Amelia che Luca. Mi faccio complimenti con loro per continuare a promuovere la cosa, gli chiedo di promuovere anche la nostra emittente, tanto è una mezz'oretta o tre quarti d'ora, un'ora la domenica mattina, ogni domenica mattina ore 11 a 9610 kHz in AM, il segnale è molto forte perché sono 125 kW da Nauen nel nord della Germania, viene irradiato comodamente in tutta l'Europa, quindi è un ascolto facile, e molte persone che fanno anche contest sono in ascolto. Speriamo che anche voi ci aiutiate a farci conoscere attraverso i giovani. Io direi di io vi saluto 7-3, come si dice nel nostro linguaggio, e passo a Luca per il finale.
Bene, grazie mille allora. Grazie mille della disponibilità, e ci speriamo comunque di risentirci, magari anche più avanti, fare un resoconto in qualche altra puntata futura.
Grazie allora Luca, grazie ad Amelia, a risentirci in una prossima occasione.
Ciao ciao, buona giornata.
Grazie a voi.
Allora, un'intervista credo molto interessante e ripetiamo che insomma ci fa molto piacere che si affaccino a questo mondo della radiofonia dei giovani, insomma, perché a volte siamo un poco, non lo so, ecco, se è vero per tutti, ma tendiamo un poco a essere un po' pessimisti rispetto alle nuove generazioni e invece poi ci confrontiamo con dei ragazzi splendidi che hanno anche degli interessi.
Certo, questi sono veramente due bravi ragazzi, oltretutto molto gradevoli, che si esprimono molto fluentemente e che si capisce che hanno esperienza nel settore dello IOTA, avendo partecipato a numerose iniziative che è giusto promuovere e ammirare, perché ripeto, quando coinvolgono i giovani in qualcosa di che è diverso dal solito telefonino che ti chiude in se stesso, fa sempre molto piacere.
E poi sentire l'entusiasmo, perché insomma è una cosa, una ventata molto positiva. E allora abbiamo sentito gli Youngsters on the Air, cioè gli IOTA, e a questo punto siamo arrivati al termine dello spazio che dedichiamo agli aspetti più tecnici della radiofonia. Tra poco il meglio del buongiorno con l'edicola RWS. Che dire, Graziano, ci avviciniamo alle festività natalizie. Vogliamo dare una piccola anteprima, proprio un assaggio di quello che proporremo la prossima settimana?
Sì, diciamo che domenica prossima, che sarà il giorno di Natale, dovremmo riuscire, se tutto fila
se
come
tutto,
deve filare,
certo,
ad avere i nostri microfoni, diciamo solamente Fabrizio, una persona sicuramente interessante da ascoltare.
Da ascoltare sul piano tecnico, ma non solo,
esatto,
visto che è il Natale. Vabbè, vi lasciamo così, un po' con qualche punto interrogativo. Io ringrazio ovviamente tantissimo Graziano Braga, che è veramente insostituibile in questo momento.
Dai.
Per questo servizio che cerchiamo di rendere a tutto il mondo della radiofonia, radio amatoriale, insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio, ma Graziano è davvero fondamentale. E quindi a questo punto con te ci risentiamo durante la settimana, ovviamente, ma ci diamo appuntamento con i nostri ascoltatori per domenica prossima. Ma state con noi, perché fra poco, un'altra chicca. Allora, voi sapete che questo servizio è offerto da Adventist World Radio, AWR, e il direttore di AWR è di nazionalità ucraina. E allora abbiamo approfittato anche di questo per chiedere, insomma, qualche domanda sulla situazione nel suo paese. Ormai lui vive da tanti anni in Gran Bretagna, dove lavora appunto per Adventist World Radio, però l'Ucraina è sempre nel suo cuore. Grazie Graziano e diamo spazio al buongiorno con l'edicola RWS.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
È un piacere poter parlare adesso con Vasily Makarchuk, l'attuale direttore di AWR Europa. Grazie per aver accettato il nostro invito.
È un piacere, grazie per avermi invitato.
Lei è nato in Ucraina. Da quanto tempo lavora in Gran Bretagna per AWR e che cosa le manca del suo paese?
Right, thank you for the question. Yes,
sono in Gran Bretagna da 30 anni, il che significa che non sono più giovane. Sono nato in Ucraina e quel che mi manca di più sono le persone. Come ogni essere umano rispetto al proprio paese, gli ucraini sono nel mio cuore.
Anybody of human being, whenever they're born, you know, where they, you know, it's always close to my heart, so as to anybody else. So I miss people.
La guerra sta durando molto più a lungo rispetto a quello che ci si aspettava e per ora non sono previsti colloqui di pace. Qual è la sua reazione di fronte a questa terribile situazione? Prevalgono sentimenti di rabbia, preoccupazione, dubbio o di speranza?
Yes, as any normal human being.
Come chiunque si trovi in questa situazione, conosco momenti di ansia, confusione, rabbia, ma come credenti in Dio, noi crediamo che tutto sia sotto il controllo del Signore. La guerra è una cosa malvagia, ma questo male prima o dopo finirà, per grazia di Dio. Questa è la mia speranza e il mio desiderio.
But we know that this evil sooner or later will stop by God's grace. So that's our hope. And desire what will happen.
Nell'ultima intervista che le ho fatto allo scoppio della guerra, lo scorso febbraio, lei mi disse che i suoi parenti più stretti erano al sicuro nella parte occidentale del paese. È ancora così?
Yes, it is the case. However, as you heard and know that the
sì, è ancora così. Ma come sai, le infrastrutture che forniscono elettricità al paese sono bombardate pesantemente dai missili russi, in tutto il paese. Ho parlato con mia madre stamattina. Lei è ormai anziana ed è preoccupata per quello che sta succedendo.
Naturalmente la mancanza di elettricità significa che è difficile proteggersi dal freddo dell'inverno.
Sì, certo.
E che cosa si aspetta che sua madre potrebbe fare in queste circostanze?
Well, you see, my mother is still a lucky woman because it's a detached house.
Beh, mia madre è più fortunata di tante altre persone perché vive in una casa indipendente, con un caminetto, e ha molta legna da ardere per riscaldarsi. Ma se parliamo di persone che vivono in case condominiali, come possono stare al caldo? Immagina gli anziani che vivono in case, appunto, a più piani, in cui per mancanza di elettricità non funzionano gli ascensori. In generale, le persone che vivono in città sono quelle che in questo momento soffrono di più.
They are more okay because they live in a village, but people who are in towns, they are the hardest hit.
Stando alle informazioni che giungono da più parti, diversi soldati russi si sono resi responsabili di crimini di guerra contro civili inermi. È ancora possibile per un ucraino amare i russi?
This question is a tough one.
Questa è una domanda difficile.
And the reason being that we as humans, without God's help, we can't forgive.
Come esseri umani, senza l'aiuto di Dio, non possiamo perdonare. Quello che è successo ha ferito e ha fatto soffrire tante persone, diverse delle quali conosco personalmente. Le conosco, conosco la loro storia e le loro sofferenze. Solo l'amore di Dio può aiutare queste persone a perdonare e a dimenticare in qualche modo. Questa è la risposta migliore che posso dare alla tua domanda.
In questo contesto difficile, cosa stanno facendo le chiese? E in modo particolare la Chiesa Avventista di cui lei è membro?
I must say that I'm very proud to be part of this church because when war just started I did travel to Ukraine and I met many pastors.
Sono molto orgoglioso di appartenere alla Chiesa Avventista. Quando la guerra è scoppiata a febbraio, sono andato in Ucraina e ho incontrato molti pastori che sono davvero servi del Signore. Hanno messo a rischio la loro vita per salvare le persone e per prendersi cura degli altri. Le chiese, quindi non solo la chiesa avventista, ma le chiese cristiane in genere, stanno facendo tanto per aiutare le persone in difficoltà. È uno sforzo tremendo quello dei cristiani, prendersi cura degli altri in circostanze difficili. Aggiungo che la Chiesa Avventista e AVR, il circuito radiofonico internazionale per cui lavori, hanno comprato un furgone e l'hanno trasformato in una clinica mobile e anche in una stazione radiomobile. In quel grosso furgone abbiamo sistemato una stazione radio, un gabinetto medico e uno spazio per la diagnostica. Questo furgone si reca dove sono stati raccolti i profughi e in generale dove stanno le persone che hanno bisogno di aiuto. Questo è solo un esempio di quel che fa la Chiesa in Ucraina.
È più difficile predicare Cristo durante la guerra o al contrario questa situazione drammatica rende le persone più sensibili alla proposta del Vangelo?
Generalmente constatiamo che quando le persone sono in grave difficoltà nella loro vita, sono più aperte e sensibili verso la parola di Dio. In Ucraina le chiese avventiste sono oggi piene di persone che non avevamo mai visto prima, perché la gente non trova speranza in nient'altro se non in Dio. Sì, le persone sono più aperte agli appelli di Dio perché nessun altro può davvero aiutarle.
Qual è l'augurio di questo Natale che si sente di condividere con gli ascoltatori di nazionalità ucraina e russa?
My wish is that... That we as humans, we can only be.
Il mio augurio parte da una mia convinzione. Diventiamo pienamente umani, nel senso più profondo del termine, se obbediamo alla legge di Dio e viviamo orientandoci con la legge di Dio. In Cristo non esiste nazionalità o razza, c'è solo una nazionalità, quella dei figli di Dio. Quindi il mio augurio è che le persone, a prescindere dalla nazionalità o dal passaporto che hanno, ricordino che Dio ama tutti. Sì, il mio augurio è che le persone se lo ricordino.
Grazie Vasilij Makarchuk, direttore di AVR Europa. Che Dio benedica lei, la sua famiglia e il popolo ucraino.
Thank you so much for inviting me. God bless you too.
Grazie di nuovo per avermi invitato e che Dio benedica anche voi. E diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite in studio, il pastore avventista Saverio Scuccimarri, che è docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato, Saverio.
Ciao, buongiorno, Roberto, buongiorno a tutti e a tutti. Ciao Claudio.
Ciao Saverio.
Allora, prendiamo spunto anche con te da un articolo che troviamo in questo caso su Repubblica di oggi, è un'intervista al sociologo Giuseppe De Rita, 90 anni, fondatore del Censis, persona lucidissima, e il titolo è già significativo. De Rita dice: è un'Italia narcisista, nessuno vede più la solitudine di chi ci vive accanto. E entrando proprio nel merito dell'intervista, appunto la giornalista Alessandra Ziniti domanda: professor De Rita, l'idea che si possa andare a una riunione di condominio ed essere uccisi fa paura a chiunque di noi? E la risposta: sa cosa fa paura? Il fatto che oggi non c'è nessuno in famiglia, a scuola, in un luogo di lavoro, che possa veramente dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Prima c'erano delle regole chiare, un padre vedeva un figlio assumere comportamenti ritenuti sbagliati e interveniva. Oggi la norma è l'aumento della soggettività, tutti fanno quello che vogliono e restiamo inerti davanti a comportamenti devianti come quello dell'uomo che ha ucciso queste tre donne. Domanda: il profilo di questa persona la disegna come da tempo sola e chiusa in se stessa, con i social unico luogo di sfogo, e moltissimi fatti di cronaca degli ultimi anni raccontano storie analoghe. La sensazione è che le agenzie sociali primarie, famiglia, scuola, amici, non siano più in grado di intercettare questa solitudine. Risposta: è certamente così, le agenzie primarie non sono in grado di fornire più amicizia o meccanismi di sostegno, solidarietà o qualsiasi altro sentimento diverso da questo narcisismo che può esplodere in maniera deviante. Succede in chi ormai da anni è chiuso in questo soggettivismo, e il fatto che nessuno di chi sta accanto sia in grado di intercettare in tempo il fattore di rischio è la controprova del fatto che ognuno di noi ha paura di invadere la sfera privata dell'altro e se ne disinteressa. Allora, Saverio Scucimarri, sono affermazioni piuttosto, come dire, categoriche, no?
Sì.
Se lo può permettere una persona che ha 90 anni, cioè adesso a 90 anni dico quello che mi pare, no? Ma le cose stanno così dal tuo punto di vista, dall'esperienza che hai maturato in questi anni, anche di servizio pastorale, intendo.
Allora, diciamo, intanto si vede che è una valutazione che viene da una persona che ha un certo numero di anni.
Dici, eh?
E che quindi ha la tendenza a contrapporre il presente, che vede particolarmente degenerato, a un passato che, dove le cose andassero, cioè andavano miticamente meglio.
Però il fondatore del Censis, dato ce l'ha,
È vero, quello è vero. Poi, infatti volevo dire che, diciamo, si vede che l'approccio è quello, quindi l'approccio, diciamo, può essere anche contestabile, però io prenderei invece i fatti. Cioè è un dato di fatto che nel periodo in cui stiamo vivendo certamente si sta disgregando la comunità. Quindi l'idea della vita comunitaria, di quartiere, di famiglie molto ampie, dove quindi i legami sociali erano molto forti, tutto questo, almeno alle nostre latitudini
e solitudini,
è diciamo qualcosa che sta scomparendo, se non è già scomparso. Per cui è vero che ci ritroviamo tutti più soli per il semplice dato biologico che non abbiamo più un certo numero di fratelli, di sorelle, di figli, no? Che siano vivi in vita per potersi prendere cura di noi. Questo è il dato biologico. C'è anche il dato sociologico, tecnologico, che la comunicazione passa sempre più attraverso le tecnologie, gli schermi, e quindi questo in qualche modo certamente riduce la socialità per come l'abbiamo intesa finora. Va bene, dopodiché io sono aperto anche alla possibilità di rivedere anche il concetto di socialità, però certamente è vero che tutto quello che si è vissuto finora, adesso va incontro a una fine o a qualcosa del genere.
Allora, Claudio.
Ma nonostante la stima che ho di De Rita, non sono d'accordo con lui in questa visione. Penso che spesso noi diciamo queste cose quando il mondo più o meno ha sempre vissuto queste esperienze nel contesto in cui le generazioni vivevano. Credo che dinanzi a grandi cambiamenti bisogna adeguare a questi cambiamenti dei rapporti relazionali, ma non credo. Io vedo tanti sguardi che vanno oltre la solitudine. Poi spesso in certe situazioni dove chiaramente c'è più crisi, diciamo, la solidarietà viene più fuori, ma voglio dire, il bene, questi atti di vengano in maniera meno appariscente. Sì.
Io ho l'impressione però che anche il nostro punto di osservazione sia molto parziale. Cioè, in fondo, ecco, qui non è menzionato la Chiesa come un agente, che, un soggetto che possa intercettare la solitudine, esatto. E in realtà, in parte, effettivamente è così. Quindi il nostro punto di vista è di osservatori un po' privilegiati, nel senso che non siamo in situazioni spesso di grande, beh, qui si parla di sostanzialmente di degrado morale anche. Ecco, quando De Rita dice,
si parla anche di un caso estremo di solitudine,
certo,
però appunto il fatto che lo abbia fatto uno e tante altre persone in quella situazione no,
certo,
vuol dire, ecco, cioè,
però il quando,
punto è non generalizzare eccessivamente, però il problema c'è.
Quando De Rita dice prima c'erano delle regole chiare, oggi la norma è l'aumento della soggettività, tutti fanno quello che vogliono e restiamo inerti davanti a comportamenti devianti, è vero o no?
Questo è vero, io contesto che sia che prima fosse meglio, però che io, adesso il problema ci sia, per me, diciamo, è sotto gli occhi di tutti.
Quindi alla fin fine
una persona nel passato, no, che si sentiva pur all'interno di una comunità, no, però all'interno di quel contesto sentiva di non appartenere perché le aspettative erano particolari, aveva una sua sensibilità, aveva una sua diversità che non era in grado di essere tollerata all'interno di una comunità molto stretta. Ecco, quella persona, pur essendo all'interno della comunità, viveva una grande solitudine. Ecco, per cui diciamo, non so se i periodi precedenti fossero, certo, stati migliori, però certamente il problema c'è e bisogna affrontarlo.
Claudio?
Io pensavo ai manicomi, pensavo alla disabilità, cioè io penso che nel passato ci sia, cioè un disabile era chiuso in cantina dagli stessi familiari, insomma mi sembra un po' semplicissimo, come le guerre, no? Oggi, certo, c'è le guerre, ma insomma perché nel Novecento non, certo, abbiamo avuto?
Allora, mettiamola così, forse il rapporto con il passato, come dire, non ci porta molto lontani, insomma, no? Però rimane un tema, quello della solitudine, in cui a volte noi siamo impotenti o indifferenti. Ascoltiamoci una canzone di Laura Story, Mighty to Save, potente per salvare, qui si parla di Dio. Tra poco su RWS continuiamo la nostra riflessione.
A love that's never failing, let mercy fall.
Story, Mighty to Save, potente per salvare, qui naturalmente il riferimento al Signore. E torniamo a parlare con Saverio Scuccimarri, pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, e prendiamo spunto da un articolo di Alessandra Ziniti su Repubblica di oggi, un'intervista al sociologo Giuseppe De Rita, e nel corso di questa intervista, abbiamo già sentito poco fa, si diceva che le agenzie sociali primarie, famiglia, scuola, amici, non sono più in grado di intercettare la solitudine della gente. Lui ribadisce: non sono in grado di fornire più amicizia o meccanismi di sostegno, solidarietà o qualsiasi altro sentimento diverso da questo narcisismo che può esplodere in maniera deviante. Ora, al di là di questa categoricità, insomma, no, con cui si esprime Derrida, su cui si può essere d'accordo o meno, volevo chiederti: non tra queste agenzie sociali primarie non appare la Chiesa? E anche questo è un segno di tempi, dato, diciamo. No,
vero.
Però vorrei chiederti, per quello che tu conosci, tra i pregi e anche i difetti delle comunità cristiane, dunque non solo della Chiesa Avventista di cui sei membro, può la Chiesa rappresentare un'agenzia sociale, insomma, in cui invece si può fornire amicizia o meccanismi di sostegno? O la Chiesa... forse dobbiamo fare attenzione a non spingerci troppo.
Io credo che la Chiesa sia comunque un'agenzia di resistenza alla solitudine, all'eccessiva atomizzazione della società di oggi, quindi ne subisce gli effetti, però allo stesso tempo cerca comunque di resistere, di contrastarli, e quindi questo è un fatto molto positivo, e ritengo che le chiese forse dovrebbero ragionare su questo per essere consapevoli di questa loro funzione, perché secondo me anche su questa loro capacità, funzione, missione di resistenza alla solitudine si gioca una parte importante della loro missione, del senso dell'essere chiesa oggi. Non dico che sia solo questo, ma dico che è una componente importante. Per cui lo riesce a fare? Beh, in parte lo riesce a fare, in parte no. ci sono dei progressi, cioè c'è molta strada da fare. Questo sia perché, come dicevo, in realtà la Chiesa non è una cosa nettamente separata dalla società, la Chiesa è una componente della società e quindi subisce comunque gli influssi culturali del proprio tempo, però dall'altro lato è vero che secondo me una maggiore presa di consapevolezza su questo, quindi una maggiore riflessione sul tema, potrebbe rendere anche più efficace la sua azione, il suo impegno nel cercare di sopperire, perché ecco una cosa che manca, secondo me, un errore che ha fatto il tempo postmoderno o metamoderno nel quale stiamo vivendo, è stato quello di pensare che la società potesse sostituirsi in tante cose a ciò che nel passato faceva la famiglia. Ecco, oggi ci rendiamo conto che non è così. La società può fare tanto per gli individui, per le persone, però non può sostituirsi alla comunità. Sono proprio due concetti diversi. Che sia una comunità familiare, che sia una comunità di altro tipo, non può essere in nessun modo sostituito dalla società. Sono due concetti diversi che non si sovrappongono, e quindi nel momento in cui viene meno la comunità, la persona è sola e non può trovare nella società quell'elemento di supporto nella maniera in cui lo poteva offrire la comunità.
E possiamo aggiungere che la comunità cristiana, dunque la Chiesa, intesa proprio come incontro di persone, per certi aspetti ha un valore anche questo insostituibile, insomma, che dobbiamo rivalutare nella nostra società, ecco.
Sì.
Certo, uno non è che va in chiesa semplicemente per trovare amicizia, è chiaro questo, che uno deve avere anche, come dire, un punto di partenza che è la fede in Gesù, però ecco, il tema dell'amicizia, dell'intercettare la solitudine, credo che sia un aspetto importante che non può essere delegato solo ai pastori o ai sacerdoti, esatto, ai preti, perché nella concezione protestante siamo tutti sacerdoti, quindi abbiamo tutti una responsabilità di carattere pastorale, possiamo dirla così,
sì,
insomma.
Sì, e comunque, se mi permetti, diciamo, le storie dei Vangeli, secondo me, nella maggior parte sono storie di persone che si sono avvicinati a Gesù non perché avessero chissà quali grandi ideali di fede, ma perché avevano dei bisogni concreti,
quindi,
inclusione, certo, di guarigione. Ecco, per cui se il punto di partenza fosse anche solo quello, cioè cercare una comunità dove tu effettivamente puoi trovare un sostegno che ti manca nella solitudine del tempo in cui ti trovi, ecco, io non ci vedo niente di male,
no,
nel vivere questo.
Certo,
come un punto di partenza.
Tra l'altro, so che per quel che riguarda la comunità avventista fiorentina c'è già in preparazione, vabbè, questo è una cosa marginale, il 24 pomeriggio, sera, poi daremo delle informazioni supplementari su un incontro che vuole essere aperto veramente a tutta la comunità, non solo la comunità avventista o cristiana, ma quanti desiderano avere appunto un momento
proprio
di amicizia.
Magari coloro che non hanno la possibilità di potersi riunire con le famiglie come tradizionalmente si fa, ecco, allora hanno la possibilità di sperimentare, diciamo, un altro tipo di famiglia.
Daremo qualche informazione in più nei prossimi giorni. Grazie Saverio Scucimari per essere stato con noi. E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.